lo leggo una prima volta e poi, essendo molto breve, ne leggiamo un verso, non un versetto, una riga per ciascuno, fino a quando la stanza non è saturata del salmo. Poi a un certo punto sentiamo che l'ultimo che dice: ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla, passa a me, e iniziamo la preghiera guidata. Felice l'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi, che non indugiò nella via dei traviati, che non sedette nel consesso dei derisori. Invece, egli trova gusto nella legge del Signore. La sua legge sussurra giorno e notte. Sarà come albero trapiantato in riva ai canali d'acqua, che porta frutto alla sua stagione e non vede marcire le sue foglie. Tutto ciò che fa gli riesce. Non così, malvagi, non così. Saranno come pula sospinta via dal vento. Perciò i malvagi non si alzeranno nel giudizio, né i traviati nell'adunanza dei giusti, poiché il Signore conosce il cammino dei giusti, ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla.
Felice l'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi,
che non indugiò nella via dei traviati,
che non sedette nel consesso dei derisori. Invece egli trova gusto nella legge del Signore.
La sua legge sussurra giorno e notte.
Sarà come albero trapiantato in riva ai canali d'acqua, che porta frutto alla sua stagione
e non vede marcire le sue foglie.
Tutto ciò che fa gli riesce.
Non così, malvagi, non così.
Saranno come pula sospinta via dal vento.
Perciò i malvagi non si alzeranno nel giudizio,
né i traviati nell'adunanza dei giusti.
Poiché il Signore conosce il cammino dei giusti,
ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla.
Felice l'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi,
che non indugiò nella via dei traviati,
che non sedette nel consesso dei derisori.
Invece egli trova gusto nella legge, nella parola del Signore.
La sua legge sussurra giorno e notte.
Sarà come albero trapiantato in riva ai canali d'acqua,
che porta frutto alla sua stagione
e non vede marcire le sue foglie.
Tutto ciò che fa gli riesce.
Non così, malvagi, non così.
Saranno come pula sospinta via dal vento.
Perciò i malvagi non si alzeranno nel giudizio,
né traviati nell'adunanza dei giusti,
poiché il Signore conosce il cammino dei giusti.
Ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla.
Felice l'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi,
che non indugiò nella via dei traviati,
che non sedette nel consesso dei derisori.
E invece gli trova gusto nella legge del Signore.
La sua legge sussurra giorno e notte.
Sarà come albero trapiantato in riva ai canali d'acqua.
Che porta frutto alla sua stagione.
E non vede marcire le sue foglie.
Tutto ciò che fa gli riesce.
Non così, malvagi, non così.
Saranno come pula sospinta via dal vento.
Perciò i malvagi non si alzeranno nel giudizio,
né i traviati nell'adunanza dei giusti.
Poiché il Signore conosce il cammino dei giusti.
Ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla.
Dunque, una prima domanda che possiamo porci è: di chi è la voce che mi parla in questo salmo? Chi mi sta parlando? La voce che mi parla è una voce senza tempo. È la voce di una persona di cui mi fido e a cui mi affido, oltre il maschile e il femminile, di una persona che parla per il mio bene e che mi vuole bene. Dunque provo a cercare di identificare l'identità di questa persona, a renderla fisica, a portarla nel tempo, nel mio tempo. Questo salmo è passato di bocca in bocca per millenni. Chi ora lo sta recitando a me? Chi mi dice queste cose? E con quale tono, con quale inflessione, con quale calore o con quale distacco? Felice, nella versione che padre Maurizio ha scelto, il termine ebraico, come altri termini che troviamo, può essere reso in molti modi. Beato, beata. Beato uomo, beata la donna, beato il bambino e beata la bambina. Beato l'anziano e beata l'anziana. Beata l'umanità di ciascuno di noi che procede verso la luce attraversando valli oscure e piene di pericoli. Gioie e sofferenze, la vita nel mondo, beata l'umanità di chi si interroga sul mistero e sulla linea a volte evidente, altre volte sottile, quasi invisibile, che divide il bene e il male. Beato, beata, una persona, una promessa di beatitudine, di felicità. Il pensiero corre alla quarta beatitudine del discorso della montagna di Gesù. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. La domanda che implicitamente io stessa ho posto e alla quale la voce ora risponde è: in che modo devo comportarmi per raggiungere la felicità, per raggiungere uno stato di pace e di beatitudine? Sotto questa domanda, ancora meno esplicita, c'è una seconda domanda. Perché chi non segue la via del bene sembra prosperare? Perché la felicità, il benessere, è spesso riservato ai cattivi e le scelte dei buoni non sembrano portare felicità? Questo salmo, questa voce, mi porge la risposta finale. Il dialogo e l'articolazione delle risposte verranno nei salmi che seguono, e in forme diverse per stile e per contenuto, sono presenti nell'intero corpo delle scritture, dell'Antico e del Nuovo Testamento, in Gesù come parola creatrice del Padre, come parola redentrice, come parola finale con la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, dà tutte le risposte. Beato, felice, è chi non cammina secondo il progetto, il consiglio dei malvagi. Cerchiamo di dare corpo, di trovare l'immagine che nella nostra esperienza corrisponde al termine malvagi. Per ciascuno sarà diversa. Cerchiamo di vedere questo tipo di persone, così ci sarà possibile più facilmente comprendere ciò che poi verrà detto. Camminare secondo il progetto dei malvagi. Un'immagine di malvagità che per me è molto forte e stranamente si ripropone è che il giorno in cui Gesù veniva crocifisso a Roma sulla via sull'Appia Antica c'erano 3.000 persone crocifisse. E quindi l'esempio più grande di malvagità fatta contro un individuo è anche una malvagità fisicamente fatta contro tanti individui. Malvagi sono coloro che sfruttano le persone, sono coloro, e vi invito veramente a capire e a sentire chi per voi, chi è un malvagio per voi, che figura ha, che azioni fa, in che modo tradisce l'umanità e il progetto di Dio. Quindi è beato, è felice, ma beato a me piace di più, l'uomo che non asseconda il progetto dei malvagi, che non indugia, e quindi c'è questo movimento, quindi c'è un progetto, c'è una via, c'è un non perseguire questa via, ma c'è anche un modo di entrare nella via che è la via dei traviati. E di nuovo altre versioni hanno per la parola traviate degli altri termini. Chi sono i traviati e come è fatta questa via? Quindi in termini di contemplazione immaginativa, vedere questa via e vedere, immaginare quali sono le persone che noi pensiamo, a cui attribuiamo questo termine, no? E non sedere nel consesso dei derisori, che sono gli schernitori in altre versioni. Di nuovo, la popolazione o le persone che scherniscono, che umiliano, che offendono. Offendono chi? Offendono perché? Che cosa hanno nel cuore? E in che modo non seguirle può portarmi su una via diversa dalla loro? E come spesso nella poesia ebraica, i termini sono sempre di contrapposizione, cioè c'è un'affermazione e il proprio contrario, l'immagine contraria. Quindi quanto più preciso l'affermazione che mi viene offerta, quindi questa immagine dei malvagi, dei traviati, dei derisori, tanto più riuscirò a entrare e identificarmi nelle persone che trovano gusto nella legge del Signore. Quindi c'è il progetto dei malvagi contrapposto al progetto di Dio, che si traduce nelle parole della scrittura. Quindi studiare le scritture per entrare, per intendere qual è il progetto di Dio, e mormorare e ripetere, sussurrare, quindi giorno e notte, queste parole che risuonano e che penetrano in tutti i nostri giorni, nei nostri desideri, nelle nostre azioni, che cosa vuol dire per noi e chi lo fa. Quindi quali altre figure in un certo senso nella nostra esperienza contrapponiamo alle figure dei malvagi, e proviamo magari anche a dare dei nomi a queste persone. anche dei nomi che nascono dalla nostra esperienza personale, che sono parte della nostra contemporaneità, perché, no? Come i santi, mi capitava, pregare con le scritture ti dà accesso all'umanità delle persone che vengono descritte, e se non si prega, cioè se non si entra in preghiera nel testo, è difficile cogliere la realtà della loro esistenza. Mi capitava di presentare una contemplazione sulla chiamata dei primi discepoli, quindi una lettura non meditata, non contemplata della chiamata dei primi discepoli. Ci sono Giacomo, Andrea e un altro discepolo per primi, e poi arriverà Pietro e poi arriverà Filippo. Entrarci per fare una composizione del luogo, per vedere questa scena, mi ha improvvisamente, ma altri ci arrivano prima, fatto comprendere che Andrea c'era, cioè che era una persona, che era una persona fisica, che era una persona con una storia, con delle emozioni, con un carattere, no? Quindi lo rendeva vicino, e pregare con i salmi a sua volta vorrà dire avere l'esperienza di queste persone, non solo del salmista, ma anche di ciò che viene descritto come un'esperienza viva.